radioattività.
Landor Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Comitato Servizi Integrati per il Cittadino, a Trieste, in Largo Piave 3. Ci occupiamo dell'intero iter per le pratiche di successione, dalla A alla Z, senza aver bisogno di ulteriori adempimenti né dover rivolgersi a nessun altro ufficio. Ad un costo assolutamente vantaggioso, la dottoressa Brichena Bala si occuperà infatti di tutto ciò che è previsto dalle normative vigenti, fornendo così un servizio assolutamente completo ad esclusivo vantaggio del cittadino. Comitato Servizi Integrati per il Cittadino, della dottoressa Brichena Bala, in Largo Piave 3, telefono 392 603 6080, mail comitatoservizitrieste@gmail.com.
Era un profugo di origini somale di 18 anni, identificato dalle autorità statunitensi come Abdul Razak Ali Artan, l'uomo che ha messo a punto un attacco in un campus universitario dell'Ohio. 11 persone sono rimaste ferite, il sospetto è stato ucciso dalle forze di polizia, come ha spiegato il direttore della polizia locale, Monica Moll. Il sospetto ha falciato un gruppo di pedoni con la propria auto e diverse persone sono rimaste ferite, ha spiegato. Successivamente è uscito dal veicolo ed ha cominciato a colpire i passanti con un coltello. A questo punto la polizia ha aperto il fuoco per neutralizzare la minaccia ed il sospetto è stato ucciso.
Dagli studi di radioattività a Trieste, Marco Vitrotti conduce il Blandor Radio Show.
Momenti di terrore in America, questo è il servizio di lunedì di Euronews. Buon pomeriggio e benvenuti al Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti e primo collegamento internazionale telefonico con Maria McMullen Golding, triestina di origine e studentessa proprio dell'università in questione cui parlavamo nel servizio. Buon pomeriggio Maria.
Buon pomeriggio Marco, come stai?
Ma io benissimo, con te invece?
Oh sì, tutto bene qui, mi dispiace per il mio italiano.
Va benissimo, va benissimo, per carità. Senti, tu sei studentessa proprio dell'università, ricordami, della Columbus, non voglio sbagliare, grazie. Senti, come hai vissuto quei momenti di terrore? Tu, se non sbaglio, hai la facoltà a 15 minuti, 10 minuti di camminata da là. Sì. Come hai vissuto?
Yeah, per noi era spaventoso, sì, ma perché eravamo molto lontano di dove è successo.
Dove è successo, era, chiaramente.
Non era tanto spaventoso di essere più vicino, ma certamente per 2 o 3 ore
avete vissuto nella paura.
E, molto spaventoso, sì.
Chiaro, ma questo è il primo episodio che succede nella tua università?
Sì, un'amica che sono stata a Ohio State per 5 anni ha detto che questo non è successo mai prima di lunedì, sì.
Quindi una cosa insolita comunque. Mm-hmm. Senti Maria, noi dovevamo già sentirci per il post elezioni per parlare insomma del clima che si vive con la vittoria di Donald J. Trump. Se non sbaglio tu sei un'ammiratrice invece di Hillary Clinton. Non si può dire chiaramente se hai votato per lei oppure per lui. Lo possiamo pensare, lo possiamo presupporre. Come si vive dopo questa elezioni? Qual è il clima in America?
Il clima è molto arrabbiato, direi. Io sono arrabbiata da tutte le persone perché al diretto le persone che hanno votato per Trump, secondo me, sono pazzi, ma allo stesso tempo le persone che hanno votato per Hillary Clinton non sono più bravi, era una decisione in cui non si può vincere veramente.
Chiaro.
In questo momento sono triste per i miei amici che sono immigranti o sono africano-americani specialmente.
Che rischiano con la vittoria appunto di Donald J. Trump. Senti, ma ultima domanda, finite le elezioni e la vittoria di Trump, aggiunta la notizia, insomma, è una sorta di protesta, insomma una sorta, si può anche dire una vera e propria protesta, sia a Los Angeles che a New York, insomma, non è stata presa bene questa notizia. Noi avevamo parlato qui in trasmissione che non ci sembrava molto democratica come cosa qua, come cosa, insomma. La tua opinione a riguardo, secondo te si è fatto bene a protestare dopo le elezioni?
Secondo me no, ma posso capire perché. Non c'era molto violenza, penso che no. E che puoi fare quando sei arrabbiato? Che puoi fare? Ma protestare, quindi io non lo farei, ma posso capire perché lo fanno, ma non cambierà niente. Quindi
come si vede adesso in futuro? Insomma, l'insediamento, se non sbaglio, sarà il 20 gennaio, giusto? E come vedete, insomma, il vostro futuro, il futuro dell'America?
In questo momento tutti noi speriamo che lui sia un presidente bravissimo, ma chissà questo.
Ce lo auguriamo un po' tutti, insomma, visto le testate nucleari che ha gli Stati Uniti, ce lo auguriamo anche noi questo, che sia un presidente moderato alla fine, ecco.
Sì, io personalmente sono un po' pessimista, ma tutti noi vogliamo essere ottimisti, ma... per la maggior parte tutti noi non sono ottimisti su Donald Trump, è un gran casino.
Grazie Maria ancora per essere stata qui con noi. Noi ci fermiamo solo un secondo, sempre qui al Blando Radio Show. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out but you wouldn't bite that shit. I type a text but then I never mind that shit. I got these feelings but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing, but I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong, so every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. All alone I watch you watch her, like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you never know? I hate you, I love you, I
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Bentornati amici del Blando Radio Show, grazie ancora a Maria McMullen per l'intervento appunto nella prima parte del programma. Do il benvenuto al mio collega Riccardo Tosques, buon pomeriggio Riccardo.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
È arrivata una notizia un po' così, una doccia fredda per lo sport di Trieste, niente Bavisela quest'anno, manifestazione che morirà, cosa puoi dirci Riccardo?
Ah, una brutta pagina per lo sport triestino e in generale per l'immagine della città, dopo i due patteggiamenti del 2007, tra cui quello dell'allora presidente Enrico Benedetti, ora la Bavisela si è vista presentare dal fisco un maxi conto da 219.000 euro. Ti leggo un po' le cifre per capire di cosa stiamo parlando. Operazioni commerciali inesistenti per 56.000 euro, fatture gonfiate per 27.000 euro, compensi eccedenti per 14.000 euro.
Ma perché tutto questo, Riccardo? Ma perché? Qual è lo scopo di questo sistema truffaldino? Non capisco.
Il tutto è quello scopo di giustificare spese sempre più elevate, Marco, e quindi richiedere contributi pubblici sempre più esosi. Basti ricordare che la regione versava ogni anno 80.000 euro per questa manifestazione.
Che non mi sembrano pochini, ecco. Ma a chi verrà attribuita la responsabilità di questa vicenda?
Guarda, il fisco ha tirato in ballo per ora Franco Bandelli, il quale invece...
Che era assessore, penso, nel 2007, giusto?
Assolutamente, il quale ha evidenziato invece però come il legale rappresentante dell'associazione allora fosse Enrico Benedetti, peraltro irreperibile oggi in quanto trasferitosi in Canada.
E invece secondo te quali sono le conseguenze? Appunto ne abbiamo parlato, non ci sarà la manifestazione quest'anno, quali sono invece le soluzioni per farla tornare?
Guarda, sicuramente è stata annunciata la rinuncia al Christmas Run, che era in programma se non erro il 18 dicembre.
Un altro evento comunque molto seguito da parte di Trieste.
Assolutamente, e si parla di annullare l'edizione 2017. La politica sì, dovrà dare una mano, dovrà cercare di contribuire, insomma. Però credo che un anno di stop potrebbe essere anche salutare, sai, il problema è che in Italia chi sbaglia difficilmente paga.
Difficilmente paga, sì.
Questa volta qui, Marco.
Ma senti, correggimi se sbaglio, è una frase che dico molto spesso, ma il presidente attuale invece è Fabio Carini. Come ha commentato Fabio Carini?
Lui è andato giù molto, molto pesante in un'intervista sul quotidiano Il Piccolo, non ha usato mezzi termini, insomma, nei confronti di...
Anche perché immagino c'è la sorpresa, lui è presidente attuale, stiamo parlando di un qualcosa successo nel 2007, quindi il fisco che chiede 220.000 euro e in questo momento qua, quasi 10 anni dopo, mi sembra un poco esagerato, però insomma, per carità...
Sicuramente ci saranno degli accertamenti da parte dei vari legali, sia della Bavisela che di Franco Bandelli e di Enrico Benedetti. Vedremo come andrà a finire.
Vedremo come andrà a finire. Tra le altre cose invece parliamo del nuovo regolamento della polizia urbana che fa discutere tutta Italia, giusto Riccardo?
Eh sì. Guarda Marco, io credo sia un pesce d'aprile fuori stagione, introdotto dalla maggioranza del comune di Trieste. Uno scherzo proposto contro il degrado e l'inciviltà, ha raccontato il vice sindaco Roberto. Questa amministrazione aveva già attuato delle ordinanze severe, ma forse condivisibili, mi riferisco a quella contro i writer, 10.000 euro la sanzione prevista.
Sì, erano sanzioni un po' altine forse, ma comunque condivisibile come idea, assolutamente.
Sì, secondo me sì, oppure anche quella contro i parcheggiatori abusivi aveva già una cifra meno esosa, fino a 250 euro. Diciamo che però con questo nuovo regolamento si respira quasi la necessità di fare gli sceriffi a tutti i costi, Marco, andando anche oltre il buon senso e alcune libertà individuali.
Ma quali sono alcune delle cose che vengono chieste in questo nuovo regolamento?
Si multerebbe chi staziona seduto su una panchina, chi si sdraia sull'erba, chi fuma nei giardini pubblici, chi fa e chi dà l'elemosina. Non si può neanche più bestemmiare.
Ah, quindi non solo chi dà invece l'elemosina, ma anche chi fa.
Chi la fa e chi gliela dà.
Mi sembra un pochettino esagerato, sì, è una mia opinione, però ci sarà un motivo se quelle persone appunto fanno quello che fanno, se chiedono la carità ci sarà un motivo.
Guarda, qui entrano in ballo insomma dei valori sui quali potremmo discutere.
Sì, per carità, possiamo fare puntate su puntate su un argomento simile. Noi non vogliamo fare audience solamente per questi argomenti qua. Ma secondo te questo regolamento comunque è un qualcosa di valido? C'è un qualcosa di valido almeno dentro questo regolamento?
Io, leggendolo un po', sicuramente posso condividere il pugno duro contro chi rompe gli arredi urbani o i giochi per i bambini. Sono previste anche qui delle sanzioni indubbiamente esose.
Quindi c'è un qualcosa di positivo.
10.000 euro. Secondo me ci sta. Insomma, chi danneggia il bene pubblico deve pagare, insomma.
Chiaro.
Mi chiedo però se appunto se siano le elemosine o le bestemmie o il mangiarsi un panino su una panchina le mosse per rilanciare Trieste. Forti dubbi, Marco.
Chi vivrà vedrà. Caro Riccardo, grazie per questa prima parte del Blando Radio Show, grazie ancora, e se non sbaglio la prossima settimana non ci sarai in trasmissione, sei all'estero.
Ma sì, dai, ogni tanto si fa qualche ferie anche qui.
Ci vuole una ferie ogni tanto, cioè qualche ferie ogni tanto. E senti, io non so veramente come ringraziarti, a questo punto ti faccio già gli auguri anche per San Nicolò, perché non ci sentiremo.
Auguri a te e a tutti i nostri radioascoltatori, Marco.
Grazie ancora Riccardo, restate qui con noi perché parleremo di vaccini con la dottoressa Giulia Candini e con il dottor Riccardo Tomins del CISPA. Tra poco sapremo anche cos'è il CISPA, quindi restate sempre qui al Blando Radio Show.
Radioattività. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop.
I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. Yeah, I can't stop the
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Bentornati al Blando Radio Show. Oggi parleremo di vaccini, l'abbiamo annunciato poco fa, con la dirigente medico Giulia Candini presso il Dipartimento di Prevenzione del CISPA, correggetemi se sbaglio, se lo dico in modo errato, e il dottor Riccardo Tomins, che invece è direttore responsabile appunto del CISPA. Buonasera.
Buonasera.
Parliamo ovviamente di vaccini, ma prima di iniziare con l'argomento clou di questa puntata, una piccola scheda su di voi, dottor Tomins.
Io sono un medico, ho cominciato a lavorare nel lontano 1984 in Africa, ho fatto 4 anni di Tanzania facendo sanità pubblica, quindi occupandomi prevalentemente di vaccinazioni. Poi ho lavorato 2 anni a Gemona del Friuli, 9 anni a Gorizia.
Dove sono nato io, bisogna dirlo.
Una parte del mio cuore è rimasta là. E nel 99 sono approdato a Trieste. Ho lavorato fino all'inizio di quest'anno prevalentemente in qualità di epidemiologo, facendo epidemiologia, e da giugno di quest'anno sono il direttore della struttura complessa igiene, sanità pubblica e prevenzione ambientale.
Che è lo CISPA.
Che è lo CISPA.
Ok,
per gli amici CISPA.
Ok, per gli amici CISPA. Invece chiedo al dirigente medico Giulia Candini.
Sì, sono medico anch'io, mi sono laureata nel lontano 82, faccio parecchi anni quest'anno.
Tantissimi.
Ho lavorato a San Vito al Tagliamento, mi sono sempre occupata di prevenzione perché è stato sempre il mio grande amore, il mio pallino, e ho lavorato solamente 6 mesi a San Vito al Tagliamento e poi ho vinto il concorso Trieste, qua sono sempre stata, e mi occupo di vaccinazioni da 24 anni, bambini, adulti, grandi, piccoli. E è stato un po', come dire, ho visto la storia delle vaccinazioni, possiamo dire così. Possiamo dire che mentre allora le vaccinazioni erano un piccolo capitolo dell'esame di igiene, no? Dico bene, Riccardo?
Praticamente nulla.
Nulla. Adesso proprio...
Una parte fondamentale, insomma.
Sì, è una scienza, io la chiamo la vaccinologia, ma penso non solo io, e c'è un aspetto così molto... rilevante di riviste che si occupano, riviste scientifiche ovviamente, che si occupano di questo campo.
Beh, diciamo che in questi ultimi giorni si è parlato tanto di vaccinazioni, ora si parla di vaccinazioni obbligatorie per i bambini delle scuole infantili, ecco, se si può dire così. Cosa ne pensate appunto di questa decisione del Comune di Trieste appunto di rendere obbligatorie queste vaccinazioni ai bambini dell'asilo?
Ma in realtà l'obbligo è quello di presentare il certificato di vaccinazione o un'autocertificazione.
Quindi
circa
non
le
è che si porta un bambino all'asilo, bam, lo vaccinano, mi hai saputo, no, devo presentare le carte.
La legge italiana prevede, ma da moltissimi anni, l'obbligatorietà per 4 vaccinazioni, difterite, tetano, poliomielite e epatite virale B. Per cui non c'è nulla di nuovo sotto il sole. La novità sta nel fatto che il Comune di Trieste ha deciso di chiedere, di porre come requisito per l'ammissione agli asili nido e alla scuola materna un'autocertificazione dove il genitore dice: guarda, mio figlio ha fatto queste vaccinazioni.
Sì, voi siete d'accordo con questa decisione? Vi chiedo così fuori dai denti, perché sembra che il ministro della salute Lorenzin comunque sia favorevole, anzi sta elogiando questa decisione, perché ricordiamo Trieste è la prima città in Italia ad aderire a questa, chiamiamola, iniziativa.
Diciamo che c'è una corsa in atto fra varie regioni e anche Trieste partecipa a questa competizione. Diciamo che esiste un problema, ed è un problema grave, il fatto che le coperture vaccinali per la maggior parte, cioè per i vaccini raccomandati, è scesa e di molto sotto il limite di guardia, e questo è foriero di possibili gravi problemi. A fronte di questa situazione, un provvedimento che può essere preso rapidamente è proprio questo, e quindi è un provvedimento che ha un suo senso. Senz'altro è un provvedimento che dovrà essere accompagnato da tutta una serie di altre azioni.
Chiaramente, chiaramente. Noi ci fermiamo solo un secondo, sempre qui al Blando Radio Show.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Venerdì 2 dicembre, colgo l'occasione anche per fare gli auguri al mio caro nonno, nonno Lino, tanti 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 auguri. E parlavamo appunto di vaccini, abbiamo accennato il fatto che il ministro della salute Lorenzin applaude a questa decisione. E qual è la situazione in Italia e quale è quella della nostra provincia?
Diciamo che sia in Italia che in regione che in provincia siamo sotto il limite del 95%.
Cosa vuol dire questo?
Ecco, questo qua è un limite che è stato posto per garantire il blocco della circolazione degli agenti infettanti, dei virus o batteri che siano, essenzialmente virus. Perché per la maggior parte delle vaccinazioni esiste il famoso discorso dell'immunità di gruppo, no? Quindi sappiamo che vaccinare se stessi serve non soltanto a se stessi, ma anche agli altri.
Chiaro.
Ecco. Poi c'è da considerare che non tutti possono essere vaccinati, ci sono delle situazioni particolari che controindicano in maniera temporanea o permanente l'esecuzione della vaccinazione. E quindi si dice, il 100% è un obiettivo che non può essere raggiunto, l'obiettivo che è realistico e che dovrebbe essere raggiunto è questo del 95%.
E comunque secondo lei basta come percentuale?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma insomma non sono io a dirlo, c'è qualcuno che ci ha studiato molto, molto più di me. Ora, la copertura è sotto questo limite e queste malattie ci sono. Parliamo di morbillo, parliamo di rosolia, parliamo di malattie da haemophilus influenzae, malattie da pneumococco. E sono malattie che non sono banali. Abbiamo fatto recentemente uno studio sulle schede di dimissione ospedaliera di tutta la regione, 29 anni di dimissioni per 9 malattie prevenibili con vaccino. Lo studio è visibile, lo si può scaricare e visionare sul sito della regione, studio 29x9, e si vede, cioè queste malattie ci sono, di gravità tale da causare il ricovero, quindi non è una cosa banale, e si muore anche di queste malattie.
Ma questo in regione?
Friuli, Venezia, Giulia.
E quali sono le zone più colpite? Si può sapere?
Non ha senso.
Non ha senso fare anche terrorismo.
Un territorio così piccolo ha senso dire nella regione Europa dell'OMS, nella regione Africa, così dire a Monrupino piuttosto che a Rozzoli, insomma non ha molto senso. Ecco. Quindi siamo sotto e bisogna capire perché e cosa si può fare. Senz'altro c'è il discorso obbligatorietà. Il discorso obbligatorietà è un discorso vecchio che era cominciato in Italia ancora prima della seconda guerra mondiale con la vaccinazione antidifterica. L'ultima a essere stata resa obbligatoria era la vaccinazione per l'epatite virale B, e è un discorso che aveva un senso. Dopodiché a me non piace il discorso obbligatorietà, perché abbiamo da un lato 4 vaccinazioni obbligatorie, come se fossero importanti, e dall'altro lato tutta una serie di vaccinazioni raccomandate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, Piano Regionale Prevenzione Vaccinale, OMS e quant'altri, e come se fossero vaccinazioni di seconda scelta, di seconda categoria, no? In realtà questa differenza non c'è. Ora, la speranza, il razionale, quello che sta dietro a questo provvedimento del Comune di Trieste, che è nato in seguito allo stimolo di una lettera dei pediatri di libera scelta, è quello di far capire l'importanza delle vaccinazioni e far sì che le persone vaccinino, che la gente vaccini i propri figli non per le vaccinazioni obbligatorie, ma per le vaccinazioni raccomandate. Parliamo soltanto della pertosse, no? Che non è obbligatoria. è scesa la copertura per le pertosse, abbiamo casi di pertosse in Italia in bambini piccoli anche prima che possano essere vaccinati. Quindi per prevenire questo siamo costretti a vaccinare le donne in gravidanza. Anche a Trieste i ginecologi offrono attivamente alle donne in gravidanza la vaccinazione per far sì che dopo il bambino appena nato non sia a rischio pertosse.
Ma come mai si è formato, appunto, accennavamo, questo movimento di opinione contro le vaccinazioni?
Ma poi lascio la parola alla collega che ha molta più pratica di me. Io vorrei soltanto dire che è un problema a livello mondiale, non è un problema triestino, un problema del Friuli Venezia
Giulia. No, assolutamente.
Ed è un problema per il quale, ad esempio, pochissimi anni fa, 2 o 3 anni fa, la regione Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in rete anche un documento, ha pubblicato sull'esitazione vaccinale. Cioè il vero problema è dato dall'esitazione vaccinale. La gente che si interroga, che si chiede ma cosa succede, gli esitanti. Poi abbiamo lo zoccolo duro di quelli che proprio assolutamente no, ma quelli sono pochi. Il grosso del problema è dato dagli esitanti.
No, chiederò alla dottoressa Candini se possiamo parlarne tra pochissimo. Noi dobbiamo fermarci solo un attimo, sempre qui su Radioattività.
Sono le 17:09.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Eccoci tornati in studio, come dicevamo venerdì 2 dicembre, e parlavamo appunto con la dottoressa Candini e con il dottor Tomins. E perché si è formato, dottoressa Candini, il movimento di opinione contrario a queste vaccinazioni? Che dicevamo prima è un fenomeno non solo locale ma mondiale proprio.
Assolutamente, diciamo, allora, mondiale secondo me, se vai a dire a quelli del Venezuela che in questo momento vedono i loro figli morire di difterite, io direi di no. Per mondiale io intenderei come il mondo occidentale.
Il mondo occidentale.
Cioè noi grassi opulenti che possiamo permetterci di avere delle opinioni riguardo le vaccinazioni.
Sì, dubito che una mamma in Africa dica no alla vaccinazione, mi fa invece forse
e ci sono stati grossi problemi anche in Asia e in Africa perché a livello locale hanno visto e vedono la vaccinazione come un qualcosa di estraneo, come la volontà da parte di potenze straniere di indebolire la popolazione. Quindi da un punto di vista anche religioso c'è anche questo problema. Ovviamente non è qua, però per questo dico mondiale, per altri motivi, ma anche in Africa, anche in Asia, là dove la gente ti muore di queste malattie, ma muore veramente.
Certo. Diciamo che le vaccinazioni sono vittime di loro stesse. Quando hanno fatto il loro effetto, cioè hanno fatto scomparire, fra virgolette, la malattia, uno non vede più la malattia. Io ho 60 anni e io ricordo che in classe mia c'erano le bambine, perché c'erano le classi femminili e maschili all'epoca, le bambine con i tutori esiti di poliomielite. Ora io mi ricordo che la mia mamma ci portava a fare la vaccinazione e zitto, non piangere, vuoi essere così? No, neanche per idea, si vaccina, sti sta zitti. Voglio dire, quando queste cose non le vedi più, ti viene il dubbio che forse magari il vaccino può dare qualche problema. E effettivamente qualche problemino lo può dare. Un po' di male, un po' di dolore, un po' di febbre, qualche giorno accasciato.
Comunque si parlava, vedevo le vaccinazioni fatte sui miei genitori, per esempio, lasciavano un segno, no? Anni e anni fa. Ora non è neanche più un problema, perché non mi risulta, insomma, non lo vedo addosso a me quel segno delle vaccinazioni.
Due vaccinazioni danno questi segni. Una è l'antivaiolosa, la variola, se diceva a Trieste, no? La variola. E il vaiolo è stato eradicato dal mondo. Come? Con la vaccinazione. L'altra vaccinazione che lascia il segno è la vaccinazione contro la tubercolosi. Gulp, argomento un
mi
po',
ricordo anche, no? A Muggia c'è il centro per la, certo, tibicime, insomma, certo, ci si passa ancora.
Certo. Ed è una vaccinazione che al giorno d'oggi, a questi climi, in questo tipo di situazione, non si fa più. In altri tipi di situazioni, al momento attuale, non si fa più.
Abbiamo avuto dei casi di tubercolosi poco tempo fa, se non sbaglio, qua a Trieste proprio.
Certo, infatti per questo ho detto gulp. È una cosa.
Gulp.
Gulp. E comunque la situazione epidemiologica potrà parlare meglio il dottor Tomins, che è un espertissimo epidemiologo, ma anticipo che la situazione epidemiologica a Trieste in questo momento, per quanto sembri strano, è lo stesso, altamente sotto controllo e sotto la soglia di un'epidemia, evidentemente. Comunque, ritornando all'argomento di prima,
sì,
queste due vaccinazioni che lasciano il segno, le altre neanche. Talvolta ci meravigliamo, facciamo la vaccinazione, manco un po' di sangue viene fuori.
No, assolutamente no. Io l'ho fatta 2 settimane fa, sono stato benissimo.
Ecco.
E vi chiedo invece, quali sono appunto i rischi invece che un genitore può incontrare vaccinando il proprio figlio? Ci sono rischi?
Certo,
abbiamo appena parlato. Ecco.
Certo che ci sono. I rischi sono... come dire, il rischio,
cioè, uno si può ammalare dopo...
No, parliamo del rischio più grave. Il rischio più grave è lo shock anafilattico.
È quindi uno deve essere allergico, se non sbaglio.
Allora, ci arrivano neonati di 2 mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi, quel che è. Da lì in avanti. Uno deve essere consapevole che un farmaco, fra virgolette, iniettato può dare questo tipo di problema. La penicillina, anche ingerita, non iniettata, ma anche ingerita, dà frequentissimamente problemi di anafilassi. Le vaccinazioni possono dare anafilassi, shock anafilattico. Qual è la percentuale di persone che vanno incontro a questo problema? 4 ogni 76 milioni.
Ecco, insomma,
l'ha detta tutta.
No, ricordo alcuni dati, insomma, c'è più probabilità chiaramente di avere una sclerosi multipla, visto che c'è una cadenza di un caso su 100.000 abitanti, quindi direi certo, c'è più rischio di questi casi qua. Ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra pochissimo, sempre qui al Blando Radio Show.
Ogni venerdì dalle 16.30, Blando Radio Show.
È un evento in collaborazione con...
Comitato Servizi Integrati per il Cittadino, della dottoressa Brichena Bala, in Largo Piave 3, telefono 392-603-6080.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Bentornati, bentornati. Parlavamo degli effetti collaterali che si possono avere andando incontro alla vaccinazione, tra cui shock anafilattici, mi diceva dottoressa Candini. Oltre a questi shock, c'è qualcos'altro per cui preoccuparsi?
Allora, preoccuparsi, come dire...
Giustamente, dicevamo qui durante la pausa, quanti shock ha assistito lei?
4 su 76 milioni, se la percentuale così è prevista, io in 24 anni non ho visto
manco uno.
Manco uno. No, veramente, ho visto un'orticaria, una signora non... anzianissima, ma anche giovanissima, quando davamo l'antitifica per i libretti sanitari all'epoca, all'epoca, ma l'unica cosa che ho visto è un'orticaria. E allora, diciamo così, se lo shock anafilattico è proprio una cosa che
è rarissima,
super rarissimo, e comunque noi siamo super allenati, ogni anno, ogni 6 mesi io faccio i corsi, come me tutto il personale dei corsi proprio appropriati per sopperire a questa situazione che è veramente drammatica. E fra l'altro devo dire che quei 4 su 76 sono tutti quattro vivi vivi,
presi il tempo chiaramente, penso,
ovviamente, che... da personale addestrato.
Io fortunatamente shock anafilattico non l'ho mai avuto, ecco,
no? Ecco. No, io ho visti un po' quando lavoravo.
Ne ho avuto tante di avventure spiacevoli, ma quello fortunatamente no, tocco legno.
Io ho visto mia mamma con lo sciopero della filatura, è stata una bella situazione. Vabbè.
Immagino.
Detto questo, le altre cose sono tutte quante cose abbastanza... Allora, il dottor diria banali, però una febbre per una mamma potrebbe essere un poco meno banale. Allora, diciamo, la febbre, che è una cosa prevista, e io dico sempre, mamme care, quando la febbre però dura 3 giorni, è una febbre che accascia il bambino, non è da vaccinazione, può essere qualche altra cosa. Difatti mi telefonano le mamme, guarda, febbre da 2 giorni, la vaccinazione, dico no, guarda, portala dal pediatra, portala al burlo, se sabato, domenica o no. Una volta era un'otite, una volta era una scarlatina, una volta non mi ricordo cosa. È così, perché la febbre da vaccino è una febbre che non accascia. Quando chiedo cosa è stata avuta la febbre, sì, aveva 39. Oddio, io salto sulla sedia e la mamma mi dice, no, guarda, era lì che girava e giocava. Quella è la febbre da vaccinazione, una febbre tranquilla, una febbre benigna che sparisce dopo un po'. Può avere qualche altra cosina, un esante, ma può avere... un gnocco, come diciamo noi, no? Un ponfo, una reazione locale, ma sono tutte quante cose che evidentemente sono parte integrante della vaccinazione.
No, chiedo ad entrambi, essendo entrambi medici, l'effetto, anzi l'avvento di internet, con questo effetto io sono medico, chiunque medico, no? Ci si fa le auto... aiutatemi che non mi vengono le parole, da autodiagnosi, ecco, e vi ha complicato il lavoro, soprattutto in ambito vaccinazioni.
Ovviamente, guardi, mi è capitato recentemente di vedere una citazione di Umberto Eco che diceva che una volta le banalità erano riservate a chi è il bancone del bar, aveva il suo bicchiere di vino e sparava le sue castronate, per non dire altro. Adesso con internet queste cose qua sono ormai villaggio globale,
ormai
sono dappertutto, no?
Immerso.
Quindi chiunque dice una cosa, questa cosa è diffusa.
Sì.
E dopo ne paghiamo le conseguenze. Perché uno deve
immagino
andare.
Che i casi di ipocondria, insomma, siano saliti alle stelle in questi ultimi anni.
E che parliamo linguaggi diversi. Parliamo linguaggi diversi, perché quando andate al momento il discorso autismo, che torna e ritorna, il discorso autismo, quando la rivista scientifica che aveva pubblicato il lavoro, che è la più prestigiosa in assoluto a livello mondiale, ha ritrattato, abbiamo sbagliato, il medico è stato radiato dall'albo, cioè non c'è, e noi ci ritroviamo
e si continua
il giudice
ancora.
Che crede al perito di parte che dice no, ha preso l'autismo a causa della vaccinazione, cioè noi siamo spiazzati, perché la verità scientifica, quella che vediamo dalla letteratura, eccetera, ci dice una cosa, seguiamo quello e ci ritroviamo a essere condannati per una cosa che collide con la verità scientifica. Cioè, siamo spiazzati, lavoriamo male anche per questo.
No, infatti il caso dell'autismo, volevo anche accennarlo, l'ha spiegato meglio di me sicuramente, però è un qualcosa che va ancora avanti, molto sentito negli Stati Uniti da quello che so, da quello che vedo. Come mai si continua appunto a dar retta a questa cosa qua?
Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato nel 2013, siamo a fine 2016, ormai quasi 2017, l'esclusione dell'autismo, della relazione fra autismo e vaccinazione per morbillo. Come mai si va davanti? È una storia un po', come dire, io crederei delle persone. Allora, diciamo così, le cinture di sicurezza sono obbligatorie? Sì. Perché sono obbligatorie le cinture di sicurezza? Perché c'è evidenza scientifica che salvano le vite.
Chiaro.
E sono state messe obbligatorie, nessuno dice una parola. È vietato parlare in macchina col telefonino, senza le cuffie, senza il Bluetooth. Sì, è vietato. Perché? Perché c'è evidenza, ormai si sa bene che è salito al primo posto il telefonino come causa di incidente. Telefonino e alterazione della coscienza. Ecco, ed è vietato e nessuno dice nulla. Magari uno fa a modo suo, però le persone accettano. Nessuno si sognerebbe di togliere il freno della macchina perché no. Ecco, e via recitando. Io dico, questo aspetto che ognuno crede di poter fare opinione, ecco, di poter fare opinione, è legato un po' anche a tantissime cose, sicuramente agli scandali della sanità, sicuramente anche a una caduta, come dire, di immagine del medico, del maestro, della figura di riferimento. È un po', siamo, paghiamo le spese del questi sono i frutti della nostra epoca.
No? Tanti errori con i media, con internet,
sì.
C'è un prolificare di queste notizie e quindi si continua ad aggrapparsi forse a questa storia dell'autismo, appunto provocato dalle vaccinazioni contro il morbillo, se non sbaglio.
Esattamente, questa è la relazione fra autismo e insorgenza dell'autismo, che si sa bene che è una malattia genetica, ormai non c'è alcun dubbio. Addirittura hanno trovato le alterazioni dell'autismo nei cervelli dei bambini, dei feti, prima di nascere. E quindi si sa ben che non c'entra niente con la vaccinazione. E si va avanti con questa bufala. Le mamme me lo chiedono ancora, ma è sicuro, vero? Ma non fa. Non è che dopo mi trovo col bambino autistico, ma me lo chiedono sempre.
Una paura concreta, ecco. Quindi sì, questo è l'effetto di internet, che possiamo dire sì, utile per tante cose, ma da altre parti invece può fare danni. No, non crediamo sempre a quello che c'è scritto online.
Io dico sempre, internet è come il televisore, è come il cucchiaio. Se tu usi il cucchiaio non per mangiare la minestra, ma per darlo in testa al tuo vicino, come tutti gli strumenti,
sì,
lo strumento
sì, sì,
va
sì,
usato.
Fino a un certo punto. Ci fermiamo solo...
Sì,
chiaro. Ci fermiamo solo un attimo, torniamo per l'ultima tranche qui al Blando Radio Show, parliamo sempre di vaccinazioni.
Magic in the air, head to toe. that sound? Come on now.
24 karat magic.
Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do?
Tell me what you're trying to do.
24 karat magic in the
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Grazie come sempre al boss Paolo Agostinelli alla regia, grazie Paolo. E, parlavamo appunto di vaccinazioni qui con la dottoressa Candini e il dottor Tomins. Quali sono le maggiori patologie che sono tornate a farsi sentire in questi ultimi tempi?
Allora, inaspettatamente, ma davvero inaspettatamente, stiamo vedendo cose che non vedevamo da tanto. Qualche mese fa, abbastanza, sarà un annetto ormai, abbiamo visto in Italia, e parliamo di Italia, Europa, una bambina morire di pertosse. Di pertosse si muore.
Adesso ci sono tanti casi anche di meningite in Italia.
Certo. La meningite, di meningite si muore e c'è il vaccino. Di pertosse si muore e c'è il vaccino. Abbiamo visto in Spagna un bambino morire di difterite. Non è stato vaccinato per scelta dei genitori. E i genitori poi hanno detto non siamo stati ben informati. Abbiamo visto un'altra bambina morire in Belgio di difterite. Lo stesso, bambina non vaccinata, cioè morire.
Cioè, sostanzialmente, come diceva anche il dottor Tomins, non vaccinandosi, cioè, non solo si fa danno al bambino, insomma, in questo caso, ma anche a chi gli sarà attorno, perché c'è anche il rischio di un'epidemia, penso, no?
Allora, adesso in Romania c'è una piccola, un'epidemia di morbillo con 600 casi, forse qualcuno di più ormai. Sei morti,
tre sicuri e tre
forse. Noi dicevamo una volta, mamma, guarda, il morbillo dà la complicanza più grave del morbillo è l'encefalite, 1 su 1000. E poi ci abbiamo ripensato, 1 su 1000 era il dato. E adesso questo qua vuol dire 1 su 100? 1 su 100 si muore di morbillo? Ma è così, di morbillo, per il morbillo, contro il morbillo c'è la vaccinazione, contro la difterite c'è la vaccinazione. Ecco, questi sono i dati. Se uno non si vaccina, non solo creerà un problema per se stesso, ma
anche per
la
altri.
Comunità.
Chiaro, chiaro.
Perché la copertura vaccinale, noi la chiamiamo così, è la percentuale dei bambini vaccinati. È come una rete. Più alta è la copertura, cioè più alta è la percentuale di bambini vaccinati o di persone vaccinate, più la rete è stretta e meno i germi, i virus passano. Questa è la storia vera.
Parlando assolutamente da ignorante, dal punto di vista legale, se un genitore decide di non vaccinare il proprio figlio e quel figlio contagia un altro bambino, ci sono rischi? Cosa rischia quel genitore?
Questa è una bellissima domanda. E io credo che finora...
Caffè pagato.
E io credo... Allora, diciamo così. In Italia ci sono 1500 bambini malati di leucemia. Il bambino malato di leucemia guarisce al 90%, ormai si sa. Ecco, un bambino leucemico che sta lottando per la sua vita e che prende il morbillo, muore.
È fatale.
Certo, muore. Io mi chiedo come si sente quel genitore dell'una e dell'altra parte. Come si sente quella mamma di quella bimba morta di pertosse, e non è che non è stata vaccinata perché la mamma non ha voluto o quei genitori non hanno voluto, non è stata vaccinata perché ancora non aveva raggiunto l'età per essere vaccinati, che è il secondo mese di vita. Ecco, io quella direi è la prima martire italiana di questa situazione.
Si può chiamare mala sanità in quel caso oppure no?
Non è nessuna mala sanità, è mala...
Ma le persone sono informate. Quando i genitori vengono nel nostro ambulatorio, intanto sono già passati spesso e volentieri dal pediatra di libera scelta e quindi anche il corso di preparazione al parto, post parto, si è già parlato di vaccini e si parla, si dà l'informazione, si risponde alle domande. Se uno non vuole vaccinare, quel non voler vaccinare è una scelta consapevole.
Mi serve senz'altro un'informazione più adeguata, no?
Un'informazione io direi è adeguata. Di questo sono perfettamente conscio.
Ma come si può migliorare invece?
Si può migliorare aumentando le fonti. Si può aumentare utilizzando meglio anche internet.
Si può non migliorare, credendo ad ogni singola cosa.
No, ma utilizzandolo anche noi sanità, no? Allora, già adesso abbiamo sul sito regionale tutta una serie di notizie sulla cartolina che arriva con l'invito a venire a farsi vaccinare il figlio, c'è il link per andare a vedere queste notizie e vi dicendo. Si può pensare a un discorso anche di app per vedere il proprio stato vaccinale e per avere un ricordo delle scadenze.
Chiaramente,
no?
Chiaramente. Insomma, si fa con i pneumatici dell'auto, insomma,
no,
non possiamo farlo noi. Ecco.
Però
ci interessa magari
il problema,
anche di più.
Il problema è le risorse che abbiamo noi sanità e le risorse che ci sono da altre parti. Parliamo tanto di Novax e via dicendo. La domanda poi giunge spontanea: a chi giova?
Chiaramente. Anche, io credo che si può dire anche un'altra cosa. Io credo che è molto importante la coerenza fra di noi sanitari. E questa è molto importante. Quando mi arrivano le mamme e mi dicono la mia dottoressa, il mio dottore mi ha detto di no, questo è pericoloso. Io credo che un'informazione univoca sarebbe assolutamente come dire, utile in questo. Vai da uno, ricevi l'informazione, vai dall'altro, vai dall'ostetica, ricevi un'informazione che è uguale a quella che ricevi dal medico che ti vaccina, che è uguale a quella che ti dà il pediatra, che è uguale a quella che ti dà il medico di medicina generale, che è uguale a eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che questa
sia una
coerenza,
certa continuità.
Assolutamente sì. Questa coerenza sarebbe molto, molto, molto utile in questo campo.
Quindi detto questo, qual è l'appello che vi sentite di fare ai genitori e insomma alle famiglie in ascolto in questo momento qua?
Se avete domande, fatele. Quando arriva la lettera di convocazione, di invito per le vaccinazioni, venite, parlate, chiedete e scegliete in maniera cosciente, con la testa e con il cuore, a chi credere.
Dice dottoressa...
Sì. Concordo assolutamente col dottor Tomiz in questo, su questa cosa, non solamente assolutamente chiedere, non restate a casa con i vostri dubbi, ecco, soprattutto parlatene e parlatene con professionisti esperti. Se io ho i freni della macchina che non funzionano, non vado dal panettiere, vado al mio meccanico.
Chiaro,
no?
Chiaro.
Allora io credo che per l'amor di Dio, senza voler dire che sono un'esperta, però insomma 24 anni anche su uno proprio...
direi
insomma,
sì.
No, insomma. È così il personale che lavora con me. Chi lavora in questo campo esperto, volente o nolente, ecco, ma comunque siamo tutti quanti, facciamo formazione continua, ecco, voleva essere una battuta. Ecco, parlatene con chi è esperto, con chi ha esperienza e competenza di questo.
Chiaramente, chiaramente. Ci sono tante cose su cui si può scherzare, ma penso che la salute non sia una di queste. Io ringrazio la dottoressa Candini e ringrazio il dottor Tomiz del CISPA, di cui appunto parlavamo prima. Appunto del CISPA, dove possiamo trovarvi, dove possiamo seguirvi?
Noi siamo nel comprensorio di San Giovanni, in via dei Ralli 3, si arriva su quel comprensorio, piazzale Canestrini, a sinistra siamo noi.
Uffici aperti e sito web?
Sono aperti dal lunedì al venerdì, classico orario d'ufficio, e sul sito web dell'ASU ITS ci siamo anche noi con tutti i nostri recapiti telefonici e indirizzi mail e via dicendo.
Io vi ringrazio tantissimo, assolutamente, se volete fare un saluto prima di salutarci a questo punto.
Grazie.
Visto che siamo anche vicino alle feste.
Grazie dell'occasione, tanti auguri in occasione delle feste e per qualunque dubbio venite a trovarci, telefonateci, scriveteci.
Dottoressa Candini.
Arrivederci a tutti, vi ringrazio di avermi ascoltato ennesimamente, perché mi ascoltate, povere mamme, tutti i giorni che vi parlo. Adesso anche per radio vi tormento, povere.
Ma meglio, sempre meglio prevenire che curare, no? Certo. Giusto. Con queste ultime parole noi finiamo questa puntata, noi concludiamo questa puntata del Blando Radio Show. Come al solito, io vi ricordo, siamo in onda ogni venerdì dalle 16.30. Io sono Marco Vitrotti, vi ringrazio ancora e buona serata.
Ogni venerdì dalle 16.30 Blando Radio Show con Marco Vitrotti, lo show di Trieste per Trieste su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Comitato Servizi Integrati per il Cittadino a Trieste in Largo Piave 3. Ci occupiamo dell'intero iter per le pratiche di successione, dalla A alla Z, senza aver bisogno di ulteriori adempimenti né dover rivolgersi a nessun altro ufficio. Ad un costo assolutamente vantaggioso, la dottoressa Brichina Bala si occuperà infatti di tutto ciò che è previsto dalle normative vigenti, fornendo così un servizio assolutamente completo ad esclusivo vantaggio del cittadino. Comitato Servizi Integrati per il Cittadino della dottoressa Brichina Bala. In Largo Piave 3, telefono 392-603-6080, mail comitatoservizitrieste@gmail.com.
Radioattività.